Allora vi do alcuni avvisi. Qualcuno mi chiedeva le volte scorse i fogli delle prime catechesi. Ho recuperato un po' di fogli della prima catechesi. Sono qua, se uno li volesse, come lui per esempio, può prenderli. Quelli della seconda li ho finiti, però se voi andate sul sito del centro ecumenico, centroecumenicolavigno.it, www.centroecumenicolavigno.it, trovate non solo i testi che io distribuisco qui, ma anche una sorta di sintesi della catechesi che ho fatto, di tutti gli incontri. Sono già caricati il primo, quindi l'amore per i nemici, il secondo, l'adultera, e caricheremo questa sera, direi, il terzo, Lazzaro, e poi prossimamente anche questo quarto.
Con tutti i documenti.
Con tutto quello che ho,
Ah,
in
certo.
buona parte di quello che ho citato, sì,
No.
anche perché non mi sono messo lì a
Questo può,
riscrivere, però ho utilizzato cose che scrivevo quando ero
questo
giovane.
possiamo leggere.
Appunto, quello, al di là dei padri della Chiesa, l'interessante c'è solo la citazione che c'è sempre di un padre della Chiesa. Un altro avviso, se voleste approfondire ulteriormente il Natale, domenica prossima terrò l'ultima catechesi a Santa Maria Goretti, Santuario di Nettuno. Nuovamente la tematica è natalizia, quindi sia il brano di stasera che il brano di domenica prossima sono brani tipicamente natalizi, ovviamente brani diversi sempre, e quindi chi volesse approfondire di più, visto che di Natale abbiamo parlato poco specificamente, ma abbiamo parlato di Gesù che è quello che fa gli anni a Natale, quindi va benissimo così, no? Però se volete approfondire, domenica sera 20:30 al Santuario di Nettuno o, se non potete muovervi, su internet www.santuarionettuno.it c'è la diretta video dell'incontro. Allora iniziamo subito perché altrimenti abbiamo già poco tempo. Chi può leggere il brano?
Madonna.
Al microfono, naturalmente.
Sì, a me non serve il microfono, chiamate un'altra cosa.
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda? Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono ed ecco la stella che aveva visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese.
Invochiamo lo Spirito perché questa parola possa penetrarci nelle ossa. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. facci accorgere dei nostri difetti, delle nostre fragilità, dei nostri bisogni, per trasformarci da giudici inflessibili del prossimo a testimoni della tua bontà e del tuo amore. Nel nome dei secoli dei secoli. Come testo specificamente natalizio, qui a Lavigno ho scelto di commentare il Vangelo dei Magi, che sentiremo tutti il giorno dell'Epifania, il giorno 6 gennaio, ma è un'ambientazione evidentemente natalizia. Siamo davanti alla Sacra Famiglia, c'è la mamma col bambino appena nato, c'è la visita inaspettata di alcuni protagonisti. È un testo interessante questo dei Magi, perché ci parla di un contatto diretto tra Dio, il Dio in cui crediamo, il Dio di Gesù, e dei popoli lontani da Lui. Avete sentito, alcuni magi giunsero da Oriente. Giungere da Oriente, nella letteratura giudaica, dove si formano questi Vangeli, significa venire da fuori, dalle terre pagane, essere popoli stranieri, essere appartenenti a nazioni diverse, con religioni diverse, con culture diverse, con credenze diverse. Allora si apre il Vangelo di Matteo, siamo all'inizio del Vangelo di Matteo, con un incontro fra i lontani da Dio e Dio. Poi lo stesso Vangelo di Matteo, l'abbiamo già incontrato nel primo incontro di catechesi quest'anno, si chiude al capitolo 28 con un altro invito di Gesù ad andare a incontrare i lontani e i pagani. Gesù dirà: andate in tutto il mondo, battezzate, portate la parola di Dio, alla fine del capitolo 28, alla chiusura del Vangelo di Matteo. Sempre la missione è al centro del Vangelo di Matteo, solo che c'è un cambiamento molto evidente fra l'inizio e la fine. Qui avete sentito già nella lettura così sommaria, semplice del brano, ci sono dei pagani che si recano da Gesù, vanno loro a cercarlo. È un po' quello che probabilmente succedeva all'inizio della nostra storia. Se voi prendete gli Atti degli Apostoli, questo seguito del Vangelo di Luca, che nessuno legge purtroppo, ma è un testo interessantissimo che spiega come si era cristiani all'origine, subito dopo l'incontro con Gesù. Se voi leggete gli Atti degli Apostoli, vedete che sono moltitudini i pagani, i lontani, che accorrono al messaggio di Gesù, un po' come fanno questi tre, poi ci torneremo, questi personaggi di cui parla il Vangelo di oggi. Però, vedete, alla fine del Vangelo di Matteo c'è una missione diversa. Sì, sempre l'incontro fra il divino e il lontano da Dio, sempre l'incontro fra Gesù e i pagani, ma un incontro dove devono essere gli uomini di Chiesa a uscire, gli uomini di Dio, noi cristiani, a uscire dalle chiese e andare per il mondo, dice Gesù, ad annunciare la buona notizia. Questo è il sovvertimento epocale della missione nel Vangelo di Matteo. La missione inizia con un invito di uomini che sono loro a muoversi e ad andare verso Gesù Cristo. Alla fine del Vangelo di Matteo sarà Gesù Cristo a dire ai suoi, cioè a noi oggi, andate fuori, andate nelle famose periferie di cui parla il grande Papa Francesco, andate nelle periferie a portare questa buona notizia. Non c'è più un pagano, un lontano che si avvicina, e allora deve essere il credente, praticante, comunicato, eccetera, eccetera, a uscire e andare a cercare chi ha bisogno di questa bella, buona notizia, quello che noi non facciamo mai. Ecco, questo sarebbe fare davvero Natale, mettere in pratica l'insegnamento di Gesù. Non semplicemente festeggiare il compleanno di un festeggiato che ci ha dato delle indicazioni molto precise, che però disattendiamo continuamente. Se voi guardate la vita della Chiesa oggi, purtroppo, troppo spesso, è fatta di una elite di persone che magari partecipano alla messa domenicale, manco male, fanno la comunione. Però chi dentro la Chiesa effettivamente si occupa di andare ad annunciare queste cose, l'insegnamento di Gesù per tutto il mondo, fino agli estremi confini della terra, come ha detto Gesù. Chi Chi è che va a parlare bene, a ben volere, senza giudicare, senza condannare di queste cose ai lontani, a quelli che da sempre abbiamo tenuto e continuiamo a tenere fuori dalla porta? Perché non abbiamo il coraggio di prendere sul serio il Vangelo, l'invito di Gesù, e trasformarci in annunciatori di una notizia che è buona per tutti e non solo per noi? Io una piccola risposta ce l'ho: può darsi che la notizia non sia tanto buona neanche per noi. Può darsi che non abbiamo ancora capito quanto di bello e di buono c'è nel Vangelo. Quanto di bello e di buono c'è nel Vangelo. Se noi avessimo la profonda, l'intima convinzione, se avessimo fatto veramente esperienza di cosa vuol dire buona notizia, se ci sentissimo davvero accolti e amati così come siamo, e non fossimo ancora invece purtroppo soggetti a una visione mortifera, mortificante della fede, per cui devo sempre essere degno, devo sempre essere puro, sono sempre sotto esame, sono continuamente a centellinare quello che posso o non posso fare. Questa è una dimensione di fede che, se è vissuta così, è drammatica. Questa non è la fede. La fede, vedremo anche nel brano di oggi, ma qualunque pezzo di Vangelo voi prendiate, la fede è e resta sempre e solo un'esperienza di grande gioia. Una delle citazioni più belle che ha fatto Benigni in queste due serate sui 10 comandamenti è stata quella di un detto rabbinico che dice: il Signore ti chiederà conto di tutte le gioie che non avrai vissuto fino in fondo. La vita è fatta per essere gioita. La vita è un tripudio, la vita del cristiano. Non è una vita di rinuncia, di sacrifici, di penitenza. Tutte queste cose ce le siamo un po' inventate noi. La chiamata di Gesù Cristo è una chiamata alla beatitudine, alla stessa gioia di Dio, a vivere da Dio. Il cristiano è quello che vive da Dio e quindi non muore. Abbiamo visto la settimana scorsa. Ha una vita talmente bella, talmente lieta, talmente piena, di una qualità indistruttibile, che è incapace di morire, perché diventa un tutt'uno con la vita di Dio, con questa tensione continua, profonda, epocale, verso il vertice della pienezza, che è appunto la vita di Dio. Bene. Allora, leggiamo il brano dei Magi, cerchiamo di commentarlo, comprendendo fin da subito che è finito il tempo dei pagani che cercano Dio da soli. Ci sono, Guardate, oggi c'è una fame, una sete di spiritualità in giro che è impressionante. Ed è per questo che tanti fenomeni molto discutibili, anche cattolici o sedicentitali, come Madonne che piangono, ridono, frignano, parlano dalla mattina alla sera, eccetera, eccetera, vanno per la maggiore. Ma la fede è una cosa seria, sapete. Gesù diceva che solo una generazione perversa è quella che cerca dei segni, perché l'unico vero segno, sapete qual è? È l'amore di Dio. Le braccia accoglienti, il cuore che batte e che si allarga di Dio, davanti a ogni creatura. Questo è il segno. Il segno dell'abbraccio che tutti accoglie e tutti comprende, che è quello del crocifisso. Perché Gesù è stato ucciso in croce? Per essere sempre in posizione di abbraccio, di accoglienza, anche verso quelli, anzi per primi, verso quelli che lo hanno tradito. Per primi, questa è la verità del cristianesimo. La croce non è un simbolo di sofferenza. La croce è l'ostensione plastica di un'accoglienza che non guarda in faccia a nessuno, che è rivolta per primi a quegli stessi che hanno ucciso Dio. Questa è la grandezza. Noi stiamo balbettando l'indicibile, diceva Kant. Balbettiamo l'indicibile quando parliamo di Dio, perché parliamo di amori così grandi, così sconfinati, così irrazionali, così folli, che non possiamo nemmeno capirli, se non con dei simboli plastici, come quello del crocifisso, che a tutti abbraccia. Bene. Veniamo allo spirito del Natale, allo spirito della Natività. Gesù è nato a Betlemme di Giudea, ci dice il Vangelo di Matteo, al tempo del re Erode. Erode è un sovrano un po' strano, sapete. Dobbiamo un po' immergerci nella realtà storica dove nasce Gesù. nasce in un territorio occupato militarmente, politicamente, da una potenza straniera. L'impero romano aveva ghettizzato e dominato tutta la regione della cosiddetta Terra Santa di oggi. Quindi Gesù nasce su un suolo che non è più libero, un suolo schiavizzato da un potere politico lontano, come quello di Roma, voi immaginate, qui all'epoca, con la difficoltà di spostamento e di comunicazione che c'era. Da Roma si governava tramite proconsoli o altri funzionari i territori lontanissimi, migliaia di chilometri della Terra Santa, impensabile evidentemente. E questo era successo, voi pensate, non perché ci fosse stata chissà quale affermazione militare da parte di Roma, sì, c'era stata anche quella, ma era successo che il re locale, Erode, diciamo che si era un po' venduto, aveva venduto se stesso e il territorio che amministrava agli stranieri, pur di rimanere lui come garante e quindi seduto sul trono della Terra Santa, Erode era sceso fondamentalmente a patti con l'imperatore. Erode non era neanche un uomo di stirpe ebrea, sapete. Erode era re in terra di ebrei, ma non era ebreo. Era un re che aveva usurpato il trono. Aveva fatto tali e tanti intrallazzi, sembra di essere quei politici nostri italiani di oggi, che si era accaparrato una poltrona che non gli spettava. E come tutti quelli che si accaparrano poltrone che non gli spettano, e lo sanno bene di aver usurpato qualcosa che non era il loro, Erode ha una paura maledetta di perdere quello che si è rubato col suo inganno, col suo raggiro. Guardate, quelli che hanno più paura di parlare, di guardare in faccia la gente, sono persone che hanno qualcosa da nascondere. Erode aveva fatto credere alla stragrande maggioranza della gente di essere un ebreo, e non lo era. Aveva conquistato il trono con l'inganno, non se lo meritava. Poi aveva svenduto la sua gente, la sua terra ai romani, barattando il dominio di tutti con la conservazione del trono. Io mantengo il mio potere, voi siete sopra di me, ma tanto siete lontani, qui continuo a comandare io. E la mia gente, spennatemela pure, fra tasse, cattiverie di vario genere, La famosa storia di Matteo, il pubblicano, seduto al banco delle imposte, era la storia di uno strozzino. Tutto l'apparato di Erode e quindi anche di Roma pescava abbondantemente nelle tasche della povera gente attraverso lo strozzinaggio, l'usura. Prestavano denaro per poi averne 10 volte tanto, oppure dovevi pagare le tasse e non gli avevi, ti razzio tutto, ti razzio la moglie, ti razzio le bestie, ti razzio la casa. Non è che ci andasse molto per questo tipo, un po' come Equitalia, Non siamo ancora a questi livelli, ma tra un po' se andiamo avanti così ci arriveremo, no? Vedete, il sistema di prepotere, di prepotenza, era questo. Mi sono accaparrato il trono e adesso me lo conservo, faccio buon viso, cattiva sorte e accetto il dominio dei romani. Sapete che Erode aveva conquistato il potere con una paura tale di perderlo che poi aveva ucciso uno dopo l'altro tutti i suoi figli maschi, dei quali temeva che potessero usurpargli il suo trono. Addirittura all'epoca, lì nella zona della Terra Santa, circolava una frase: è meglio essere il porco di Erode, cioè il maiale di Erode, piuttosto che il figlio di Erode, perché il porco non rischiava, gli ebrei dovevano non mangiare carne suina, quindi il maiale non sarebbe mai stato ucciso per essere consumato a tavola, mentre invece il figlio era matematico e sarebbe stato ammazzato per paura che rubasse il potere. Bene, quindi questo per farvi capire un po' il personaggio col quale poi l'Evangelista crea un parallelo rispetto a Gesù. Gesù viene presentato come il re dei giudei, ma il re dei giudei non era Erode? Ci arriveremo dopo. Alcuni magi giunsero da Oriente. La parola magi in greco è scritto magoi, e significa fattucchieri. Oggi ho intitolato
tutti fattucchieri di Dio. Non è che alludessi a certi stregoni che pure ci sono e parlano di Dio da tutte le parti, eh? Che fanno sortilegi, incantesimi, prodigi, eccetera, eccetera. Tipo il mago Silvan, quella roba lì purtroppo c'è dappertutto, ma non alludevo a loro. Io alludevo ai magi, perché i magi erano degli stregoni, degli astrologi, dei cartomanti, chiamateli un po' come volete. Ancora oggi queste robe sono diffusissime, purtroppo, anche fra la gente credente, no? Io conosco un sacco di persone che iniziano al mattino con una preghiera o con un segno di croce e poi vanno a vedere l'oroscopo, vediamo un po' come va a finire oggi. Alla Guardia, che è un santuario genovese dove sono praticamente vissuto per tanti anni, ancora oggi faccio tante attività, arrivano spesso delle donne, delle pie donne, che al collo hanno il crocifisso, la medaglia della Madonna della Guardia, poi un cornetto rosso, e io dico, ma signora, ma scusi, ma come mai c'è questa specie di miscuglio? E lui dice, no, ma sai che se non funziona uno, funziona l'altro. Allora, vedete, il rischio dei fattucchieri di Dio è presente oggi, non voleva essere una battuta, eh? Quando mischiamo la magia, la superstizione, tutte queste fesserie, gli incantesimi, il malocchio e queste robe qua, con la fede, siamo già sulla china che non va bene. Siamo sulla china del cosiddetto cattolicesimo magico. E il cattolicesimo magico non è cattolicesimo. Hanno provato anche storicamente a presentare Gesù come un mago. Era uscito negli anni 70 un libro che ha avuto successo, che si intitolava proprio Gesù Mago. Ma Gesù non è un mago. E quando praticava le cosiddette guarigioni, cioè quando interveniva per dare vita alle persone, diceva, la tua fede ti ha salvato. Non sono stato io il prestigiatore che ha fatto chissà quali scintille. No, la tua fede ti ha salvato. Ciò che modifica la realtà, ciò che ci fa vedere il positivo invece che il negativo, parte da noi, sempre. Parte da credere che c'è un Dio che ci ama, così come siamo, anche se non cambieremo mai vita. Da questa certezza, l'unica vera certezza che dà il cristianesimo, che dà il Vangelo, può nascere una vita diversa. Il vero miracolo è quello di rileggere la nostra vita, passata, presente e futura, alla luce di questa grande consolazione, di questa grande gioia, la gioia di essere accolti, abbracciati, così come siamo. Allora, i magi sono dei fattucchieri, dei maghi, gente che prende in giro le persone, gente che fa incantesimi, gente che pratica una professione proibita da parte della Bibbia. Nel libro del Levitico c'è un elenco di professioni proibite. E quella dei fattucchieri, dei maghi, dei ciarlatani, è una delle peggiori, perché mette in dubbio addirittura l'amore di Dio. Se io ho bisogno di andare da un fattucchiere, un mago, un personaggio del genere, per intervenire sul futuro, cambiare chissà che, vuol dire che ho una grande disillusione e una grande sfiducia nei confronti del Padre. È una delle professioni più brutte, perché dice la Bibbia, dice l'Antico Testamento, gioca sulle sofferenze e sui disagi del prossimo. Questa è la verità sulla base della quale l'Antico Testamento proibisce la professione del mago e del ciarlatano. Allora, quelli che si avvicinano a Gesù non sono soltanto dei pagani, gente che non crede in Dio o che crede in altre divinità o che atea, chi lo sa, ma sono addirittura dei personaggi che compiono delle professioni proibite. Siamo davanti a soggetti in peccato gravissimo. Siamo davanti a soggetti che non possono accedere al Tempio, che quindi non possono fare sacrifici, che quindi non possono ottenere il perdono, se anche lo volessero ottenere sulla base della religiosità ebraica, e quindi non potranno mai uscire dalla loro condizione di peccato. Sono condannati ad essere peccatori. È interessante vedere come i primi, anche i secondi, che si avvicinano a Dio sono personaggi del genere. I primi, ne tratterò domenica prossima, sono personaggi ancora più spregevoli a contatto con gli animali, i cosiddetti pastori, no? Non quei bei pastorelli che vediamo nei presepi con le pecorine bianche, no, no, no. pastori erano personaggi spregevoli, ha detto, perché sono tutti dei farabutti, dei delinquenti, non potevano entrare in città, dovevano stare fuori per questo, per aver contatto con le bestie, quindi si imbestialivano, si diceva. Non erano più neanche considerati uomini. Se tu uccidevi un pastore, non succedeva niente. Più o meno come succede oggi in Italia, se uccidi qualcuno, no? Uccidere un pastore era qualcosa addirittura di meritorio. Si ricevevano dei premi se si uccideva un pastore. Interessante vedere come l'incontro col divino avviene per primi da parte di pastori malfamati e poi, per secondi, da parte di questi maghi, maghi, ciarlatani, imbroglioni, che compiono professioni proibite e ciò malgrado vengono attratti dall'incontro con Gesù. Molto interessante. Pensate quanta gente pia e devota quella stessa sera, quello stesso momento in cui i magi camminano verso Gesù, sono lì vicino. Betlemme era una città piena di ebrei. Il rabbino di Betlemme quella sera stessa aveva pregato per la venuta del Messia, che sarebbe nato 2 metri più in là in un buco di una montagna. C'era pieno di gente che aspettava il Messia, eppure nessuno si muove. C'era pieno di ebrei che abitavano vicini a quel buco della montagna, ma nessuno va a vedere Gesù. Chi ci va? I malfamati pastori, chiamati da Dio, e i magi, guidati, vedremo in che senso e come, da una stella. Dicevano, dov'è colui che è nato il re dei giudei? Vedete, l'Evangelista subito, in modo polemico, ci mette a raffronto il re Erode, che ci ha detto nel primo versetto, con quest'altro re, secondo versetto, il re dei giudei. Ma chi è il re dei giudei? È Erode, che come abbiamo visto era un re subdolo, un re fantoccio, un re che non meritava nemmeno il trono e l'aveva usurpato illegalmente, o è il re Gesù? Interessante parlare un attimo della regalità di Gesù. Gesù è re, certo. Sapete, abbiamo chiuso l'anno liturgico da poco, celebrando la festa di Cristo, re dell'universo. Ma la realtà della regalità di Gesù è molto diversa da quella del re Erode. Il re Erode è uno che ha paura di perdere il trono. Gesù invece è uno che ha paura di prendersi il trono. Sapete qual è il trono di Gesù? È la croce. Gesù continua a dire, Padre, se possibile allontana da me questo calice. Perché il trono di Gesù non è il trono dell'opulenza e della potenza, ma il trono del sacrificio di sé, per gli altri. È il trono della donazione della vita agli altri. E quindi è un trono difficile da prendere sul serio. Non è come Erode, che si mette a fare il bello e il cattivo tempo sulla pelle degli altri. C'ha in mano lo scettro, c'ha la corona sulla testa. Anche Gesù ce le ha queste cose, Però sono cose un po' diverse, c'è una corona di spine sulla testa. Il trono è una croce. E non è che sia in posizione molto regnante su quel trono lì, Nell'anno C, l'anno liturgico in cui si legge il Vangelo di Luca, nella domenica di Cristo Re leggiamo proprio Gesù crocifisso. Ah, però che re che abbiamo noi, Che re? Un re che la potenza, lo sfoggio dei muscoli, il far vedere che è il più grande, che è quello che comanda, non lo fa, può farlo, lo incitano anche a farlo, scendi da lì se sei tu, chiama i tuoi angeli, chiama i profeti, però non lo fa, vedete? Un re che ha la possibilità di sfoderare i muscoli, di fare gli effetti speciali. Pensate come sarebbe finita diversamente la crocifissione se Gesù avesse dato luogo a un effetto speciale. Boom! E invece no. Sceglie di non usare il suo potere. Sceglie di andare fino in fondo per far vedere fino a che punto arriva l'amore di Dio. Usare il potere da parte di Gesù sarebbe stato annientare coloro che gli stavano facendo del male. Gesù fa il contrario. Gesù dice, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. piuttosto che annientare chi lo sta distruggendo, annienta se stesso. Questa è la legalità di Gesù. La legalità di Erode cerca di conservare una poltrona, e vedremo che lo farà con l'inganno, proprio in questo brano. La legalità di Gesù è invece una legalità che cerca di donare tutto di sé, tutto. Gesù dona tutto. Sulla croce Gesù muore, dice Giovanni, consegna lo Spirito. Questa è la prima Pentecoste, sapete, la Pentecoste non avviene nel Cenacolo, tempo dopo. La Pentecoste comincia con la morte di Gesù. Gesù regala tutto agli uomini. Regala lo Spirito anche, lo Spirito Santo, regala Dio, sta regalando Dio. Dio si consegna nelle mani degli uomini, di tutti gli uomini, e li perdona così come sono, anche se lo stanno uccidendo e lo hanno ucciso. Allora, l'Evangelista ci sta mettendo a raffronto due forme di legalità, la legalità della terra e la legalità del cielo. Chi cerca di essere primo sulla terra sgomita per arrivare in alto e dominare gli altri. Chi invece vuole essere primo nella realtà del cielo sgomita per andare in basso e servire gli altri. Nell'ultima cena Gesù ce lo fa capire benissimo. Non si mette in alto a dettare legge, ma si abbassa ai piedi dei suoi, ai piedi di quelli che lo abbandoneranno di lì a poco. E gli lava i piedi. Loro sanno di essere indegne. No, no, non li laverai mai, dice Pietro. Ah, se non ti lavo, vuol dire che non hai capito niente. La mia logica non ti è proprio entrata dentro dopo 3 anni. O capisci che questo è il regno di Dio. Il regno di Dio, essere cristiani, vuol dire servire dal Papa al Vescovo, al Parroco, all'ultimo dei fedeli. Servizio, o si entra nella logica del servizio, dell'umile e soprattutto di chi non se lo merita, altrimenti non siamo cristiani. Possiamo frequentare tutti i sacramenti, ma se non mettiamo in pratica, almeno tendiamo a mettere in pratica questa logica qua, di cristiano non abbiamo niente. Gesù su questo è stato chiarissimo. Da questo vi riconosceranno se siete dei miei, se vi amate gli uni gli altri come ho fatto io. Se fate questo, allora guarda un po' quelli sì che sono cristiani. Ma se non facciamo questo, possiamo andare alla catechesi di Avvento, alla novena di Natale, alla messa tutti i giorni, ma cristiani non lo siamo. Da questo vi riconosceranno se siete dei miei, se vi amate gli uni gli altri come io vi ho amato. Dov'è colui che è nato? Il re dei Giudei. Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. Adorarlo. Un verbo che normalmente noi colleghiamo a Dio. Noi adoriamo Dio e Dio solo. Però all'epoca di Gesù questo verbo era stato esteso anche al potere politico. Cesare, il divo Cesare, il divino Cesare. I poteri politici si ammantavano di divinità, dovevano dire di essere divini per garantire la possibilità di andare avanti con il loro prepotere, no? C'era Dio dietro di loro, quindi guardati bene da mettere in dubbio quello che dico. Gli imperatori romani cominciano a farsi chiamare il divo Augusto, il divo, Dio, divus in latino vuol dire divino. Allora questi magi vengono ad adorare Dio, il bambino, quello che hanno percepito come Dio. Ma Erode ha paura, avete sentito la reazione? All'udire questo il re Erode restò turbato. È nato il re dei Giudei, gli dicono i magi. Erode dice, ma sono io il re dei Giudei? Chi è che viene a importunare il mio regno? Di chi devo avere paura? Chi è che vuole sedersi sul mio trono? Allora il re Erode restò turbato. E certo, si era usurpato un trono che non gli spettava. Però ci sono fatto con i romani per mantenerselo sulla pelle dei poveri. E adesso arriva un bambino a soffiargli il trono, ma stiamo scherzando. Lo credo bene che Erode si turba a sentire che c'è un altro re dei giudei. Quello che invece mi sembra un po' meno comprensibile è come mai si turbi anche tutta Gerusalemme. Avete sentito? Il re Erode è sotturbato e con lui tutta Gerusalemme. Come mai la città che piano piano riceve la voce di questi magi che sono arrivati e che chiedono di un re dei giudei, come mai la città di Gerusalemme si turba? La città di Gerusalemme è fatta di pii ebrei che pregano tutti i giorni per chiedere l'arrivo del Messia, si turba perché finalmente è arrivato il Messia? È come se io pregassi tutti i giorni per ottenere chissà quale intervento, lo ottenessi e mi turbassi. Ma come mai? Tutti i giorni i pii ebrei pregano per l'arrivo del Messia. Tre o più personaggi sono arrivati a cercare il Messia e il popolo si turba. Perché? Questo è interessante, questa è la tipica, purtroppo, reazione di fronte alla novità. È la reazione tipica di fronte alla novità degli uomini di fede, degli uomini religiosi. C'è sempre stata storicamente questa diffidenza degli uomini religiosi verso la novità. Continuiamo a pregare così come siamo abituati, continuiamo a fare quello che facciamo normalmente, e però se chiediamo qualcosa e poi si materializza, ci turbiamo. Cosa succederà adesso? È arrivato davvero questo Messia? E come andrà il mondo? Abbiamo paura del divino. Guardate, è terribile. I pii ebrei sentono che si è materializzato, ha preso carne e ossa, Dio, il loro re celeste, e hanno paura. Erode ha paura, perché ha paura che gli soffi il trono, gli prenda il posto. Gerusalemme, il popolo di Dio, noi, ha paura di Dio. Cosa mi chiederà mai sto Dio? Nel Vangelo di Marco c'è un episodio bellissimo dove un indemoniato in chiesa, in sinagoga, comincia a urlare: chi sei tu? Sei venuto ad ordinarci la vita, contro Gesù. È un po' quello che fanno questi di Gerusalemme. Che percezione abbiamo del divino noi? Che cosa ci hanno raccontato negli anni? Ma soprattutto, qual è la verità? Il divino è qualcuno che ci fa concorrenza? Di cui dobbiamo avere paura? Questo era quello che purtroppo tutta Gerusalemme, cioè tutti i credenti, vivevano. Guardate, l'Evangelista qui è polemicissimo. Quando mette "e tutta Gerusalemme con lui", ci sta dicendo che c'è gente, tanta, io forse, Matteo, che parlo di Dio e poi quando Dio interviene nella mia vita ho paura. Quando mi dà un messaggio per cambiare, per convertirmi, per donare la vita, per aprirmi agli altri, ho paura di farlo, perché sono attaccato alle mie certezze, alle mie sicurezze, a quello che ho costruito. Io lo sono stato per molti anni, sapete, così, attaccato a tutto quello che avevo costruito. E certe scelte di fondo della mia vita le ho rimandate per decenni, per un decennio, prima di compierle, per l'attaccamento a quello che conoscevo, a quello che avevo costruito. Bisogna ragionare molto bene su questa cosa. Noi chi siamo? Siamo come Erode? Abbiamo paura che Dio sia un concorrente che ci faccia le scarpe? Siamo come Gerusalemme e tutti i pii credenti dell'epoca, che gli sta nascendo Dio in casa e hanno paura di quello che gli può chiedere? Il Vangelo dei Magi è un Vangelo con tanti personaggi. Gerusalemme, i magi stessi, Erode. Perché ci sono tanti personaggi? Perché sono tante possibili reazioni nostre personali all'avvento di Dio. Il Natale, vedete, non è celebrare la nascita di qualcuno oggi. Gesù è nato già in questo mondo. Il Natale vuol dire fare nostro quel messaggio, quell'insegnamento, incarnarlo a nostra volta. Il Natale è il mistero dell'incarnazione, un Dio lontano del cielo, sulle stelle, siderale. Sidera vuol dire stella in latino. Un Dio siderale viene a essere uomo, si incarna 2000 anni fa. Oggi questo Dio vuole incarnarsi in noi, in me, in voi. Siamo noi chiamati a essere oggi immagine di Dio nel mondo. Questo è il vero senso di prepararsi a Natale. Ci prepariamo a vivere un momento in cui assorbire l'energia per diventare altri Cristi. Per far sì che chi ci incontra sul lavoro, in famiglia, dica, però cosa vuol dire essere cristiani? Però. Poi dopo quello lì che invece che pensare solo a se stesso pensa forse di più agli altri, pensa un po'. Si può fare così? E ce l'abbiamo di strada, e io ho un mare da fare. Prepararsi a Natale vuol dire comprendere che abbiamo strada da fare in questa direzione e cominciare a muovere i primi passi. Allora Natale, mamma mia, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Però l'abbiamo un po' rovinato con tutta questa melassa, questo zucchero che ci abbiamo riversato sopra, no? Per cui siamo tutti più belli, siamo tutti più buoni, cantiamo, ci abbiamo i fiori, ci abbiamo gli alberi, ci abbiamo le luci. Bello, ma questa roba deve essere l'espressione simbolica di quello che viviamo nel cuore e di quello che siamo capaci di donare agli altri. Siamo noi l'albero luminoso che domani mattina, sul posto di lavoro, in famiglia, la gente può guardare per essere felice. Dobbiamo essere noi la luce per le persone che vivono nelle tenebre. Questo è fare Natale. Erode è preoccupato di perdere il trono e riunisce gli unici che possono aiutarlo a conservarlo, altre persone che ci tengono molto al potere, e sono i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, tutto l'apparato politico e religioso di potere, i capi dei sacerdoti e i capi del popolo. Gli uomini di potere hanno una solidarietà fra loro incredibile, perché tutti vivono questo spauracchio di perdere la loro possibilità di comando. E quindi quando c'è a rischio una posizione, una poltrona, state tranquilli che tutti quelli che condividono il potere si precipitano a capofitto per aiutare la persona della loro elite che è in pericolo. E chiedono, questo Erode chiede a questi sapienti della religione, il luogo dove doveva nascere il Cristo. È incredibile, guardate, questa gente che sa bene dove sarebbe nato Gesù, e lo sa perché nel libro dei profeti, e precisamente nel libro di Michea, c'era scritto chiaramente che Gesù sarebbe nato a Betlemme. Sono uomini sapienti da un punto di vista religioso, sono scribi, capi religiosi, capi dei sacerdoti, quindi hanno tutta una formazione sulle scritture, sanno benissimo dove sarebbe nato il Signore. Ma guardate un po' se qualcuno di questi ha mosso piede per andare a cercarlo. Questa gente abitava vicinissimo a Betlemme, nessuno di loro si muove per andare a cercare Gesù. Conoscono la scrittura, gliela citano. A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta Michea. E tu Betlemme, citano addirittura il testo del profeta Michea. Però nessuno si muove per andare verso Gesù. È possibile bazzicare il Tempio per una vita e non avere mosso un passo verso il Signore. Questo è quello che ci dice l'Evangelista. È possibile conoscere almeno a dito la scrittura e fare incontri di catechesi e non aver mosso un passo per conoscere il Signore, vale anche per me. Quando siamo troppo sicuri delle nostre posizioni, quando pensiamo di saperla bene, quando pensiamo di avere la verità in tasca, allora siamo già sulla lunga via dell'ateismo. Ci stiamo allontanando da Dio. Magari sappiamo la Bibbia a memoria, ma ci stiamo allontanando da Dio. E anzi collaboriamo con chi lo vuole distruggere. Diciamo a Erode dove sarebbe nato. Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella, e rinviò Betlemme dicendo: informatevi accuratamente sul bambino e fatemelo sapere, perché venga anch'io ad adorarlo. Immaginate, sapete cosa farà poi Erode? Erode poi sterminerà tutti i piccoli, nel disperato tentativo di uccidere anche questo possibile concorrente. Però vedete il potere come è subdolo sempre. Il potere è subdolo. Dice e non dice. Riferisce una volontà e poi in realtà nasconde ben altro. È incredibile, questo Vangelo si legge in una veste che si chiama Epifania, Epifanos, cioè manifestazione, fenomeno epi, fuori. Gesù esce fuori, Gesù si fa vedere dai pagani, dai lontani, da quelli che fanno le professioni proibite, come i maghi, abbiamo già detto. Però, a fronte della manifestazione di Gesù, Gesù si rende vivo e presente, è vero, si fa vedere, è trasparente, c'è anche l'ipofania, il manifestare qualcosa di molto diverso da quello che in realtà si vuole fare. Erode sta dicendo una cosa e pensando il suo contrario. Il potere è sempre così, quasi sempre. Il potere dice una sua volontà, questo sta dicendo l'Evangelista, dice una volontà ben diversa da quella che cova nel cuore. Gesù invece no. Gesù si manifesta per quello che è, un tenero e amorevole Dio nei confronti di ogni creatura, anche la più lontana, anche la non credente. Quindi nella festa dell'Epifania ci sono queste due dimensioni: la manifestazione bella, sana, chiara di Gesù e la finta, subdola, ipocrita di Erode. Informatevi e ditemi, perché voglio venire ad adorarlo. Allora dice il testo che i magi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Accennavamo già la scorsa settimana che il Vangelo non è un trattato di medicina legale, e quindi non ci troviamo una perizia medica, non è un trattato di ginecologia, non è un trattato di storia e non è neanche un libro di astronomia. Il Vangelo non ci sta parlando di una stella cometa che quel giorno gira per il cielo della Terra Santa e si va a posare sul tetto di una capanna. Questo lo capisce chiunque, che non è una verità storica. Il Vangelo ci sta dicendo una cosa molto più seria. Il Vangelo sta parlando agli ebrei, perché come abbiamo detto il primo incontro, il Vangelo di Matteo è scritto per le comunità ebraiche, quelle che conoscono l'Antico Testamento, soprattutto i primi 5 libri dell'Antico Testamento. Quindi qui non si sta facendo una cronaca di una cometa nel cielo, ma si sta parlando di Dio, e si sta parlando di Dio richiamando un passo ben preciso dell'Antico Testamento, la profezia di Balaam. Balaam era un indovino, guarda caso, un mago anche lui. Siamo nel libro dei Numeri, al capitolo 24, versetto 17. Nel libro dei Numeri sta scritto così: una stella sorge da Giacobbe, uno scettro si eleva da Israele. È la profezia di un indovino contenuta nei primi 5 libri della Bibbia, che già prefigura l'arrivo di Gesù. Quindi, parlando di una stella che indica il cammino ai magi, l'Evangelista ci sta dicendo che i magi stanno andando a trovare proprio il nuovo re di Israele, quello per cui sorge la stella. Peraltro vedete, come diceva appunto, il libro dei Numeri nell'Antico Testamento. Tra l'altro vedete, all'epoca c'era questa idea molto diffusa nella gente che ogni volta che nasceva un bambino, nasceva in corrispondenza sua una stella nel cielo. Questa era una credenza diffusissima nella mentalità ebraica. E ancora oggi, anche in italiano, conserviamo questo modo di dire: sono nato sotto una buona stella, che viene proprio da questo retaggio giudaico secondo cui ogni neonato aveva una nuova stella che lo rappresentava in cielo. Ecco, in questo senso anche, no, il testo parla a uomini e donne che sanno che al bambino nuovo corrisponde una stella nuova, e la stella nuova è proprio in corrispondenza del posto dove si trova il bambino. Quindi, dicevamo, non un'indicazione geografica, fisica, scientifica, ma un'indicazione teologica che pesca nell'Antico Testamento. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. La stella, abbiamo già detto, è il re di Israele, è Gesù Cristo, è il nostro re, è il Dio in cui crediamo. E al vedere questa stella che rappresenta Gesù Cristo secondo il libro dei numeri, la reazione di questi magi, guardate, è bellissimo dirlo qui in un centro ecumenico e interreligioso, la reazione di questi magi, uomini che hanno credenze diverse o forse non hanno credenze, la reazione di questi magi è una grandissima gioia. L'incontro con Dio, per qualunque uomo o donna di questo mondo, deve essere sempre di una grandissima gioia. Se l'incontro col divino non ti porta nel cuore un entusiasmo inesauribile, una pace totale, una beatitudine, hai incontrato qualcun altro. Hai incontrato qualcun altro. Solo l'incontro con la gioia che piena, che è l'unico vero nome di Dio, gioia. Solo l'incontro con la gioia più piena è la manifestazione di Dio. Questa è la festa della manifestazione, l'epifania. Come si manifesta Dio? Non con una gioia qualsiasi, non con una gioia passeggera come quelle del mondo, ma con una gioia grandissima, grandissima, incontenibile. Il cuore esulta, è una festa continua, una danza, un tripudio. Questo è l'incontro con Dio, col Dio vero, col Dio di Gesù, col Dio che celebriamo nel Natale. E questo, la gioia più grande possibile. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, si prostrarono e lo adorarono. I magi hanno trovato il vero Dio e l'hanno riconosciuto sulla base della gioia. Proprio perché hanno avuto una grandissima gioia, capiscono che quello è Dio. Proprio per questo si prostrano e lo adorano. Ecco il vero re, il re del cielo. Il re del cielo è quello davanti al quale il nostro cuore va in brodo di giuggere. Non riesce a trovare la gioia. La sua parola, il suo messaggio è e sarà sempre e solo di pace, di gioia e di accoglienza. Tutto ciò che dice diverso non è roba di Dio. E davanti a un Dio così, davanti a un Dio che ha un cuore così largo, da superare ogni nostro peccato, da superare ogni nostra fragilità, da superare ogni nostra indegnità, i magi, le persone più lontane possibili dalla fede, che fanno un lavoro proibito, che non credono in niente, cadono in ginocchio. Cadono in ginocchio. Così c'è scritto in greco. Cadono in ginocchio. Come nell'Antico Testamento, quando davanti a Dio si cade, perché non si può guardare in faccia. Così qui cadono in ginocchio, perché la gioia è troppo grande. Il cuore umano non ce la fa. Non ce la fa a vedere una gioia così grande. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Qui entriamo nella parte più simbolica del brano di oggi. Su questi tre doni si sono scritti una miriade di testi, ma l'interpretazione che io vi porto è un'interpretazione che parla di questi tre doni come elemento di novità rispetto al popolo di Israele. I tre doni sono portati da dei pagani, i tre doni sono rivolti al Dio cristiano, al Dio di Gesù, e i tre doni ci segnalano un cambiamento epocale di prospettiva rispetto al passato. Prima di Gesù c'era un popolo prescelto, prediletto, che era il popolo ebraico. Il popolo ebraico era il popolo prescelto da Dio, che aveva un rapporto privilegiato con Dio. E soltanto al popolo ebraico spettava la salvezza. La salvezza non era qualcosa di condivisibile con gli altri. La salvezza era qualcosa di destinato alla casa di Israele. Questa visione evidentemente che cosa provocava? Provocava un D-D-O, io lo chiamo, D-D-O, delirio di onnipotenza. Perché se io so di essere il preferito di Dio, quello migliore degli altri, quello che sta un gradino sopra, quello che ha le carte in regola, a differenza del resto del mondo che fa schifo, eccetera, eccetera, e allora attacco col delirio di onnipotenza, col D-D-O, e comincio a giudicare, a livellare, a sparare. Era un po' quello che succedeva purtroppo. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è altrove, diceva il profeta. Era vero, bla 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 bla, tanti onori con le labbra, però poi il cuore mica era il cuore di Dio. Delirio di onnipotenza. Invece che far vedere fuori da sé misericordia e accoglienza, si faceva vedere giudizio e condanna. Questa era la realtà. E lo scambio di doni fra Gesù, bambino, e i magi stravolgono tutto questo. L'oro è sempre stato ed è ancora il simbolo della regalità. L'oro spettava al re. Però normalmente era il singolo suddito che lo omaggiava al proprio re. Quindi qui ci aspetteremo di vedere degli ebrei che portano l'oro al loro re, al loro sovrano. Invece abbiamo dei pagani. Questo vuol dire che il regno di Dio è molto più largo del regno di Israele. Il regno di Dio va oltre i confini del popolo ebraico e Gesù è re e salvatore non solo per i giudei, ma per tutti i popoli del mondo, per coloro che aderiscono ad altre religioni, per coloro che anche non hanno nessun credo religioso, ma rispettano la loro coscienza. Questo è quello in cui crediamo, che la salvezza sia per tutte queste persone, e non solo per noi. I pagani assegnano la regalità a Gesù. Gesù diventa re anche di chi non ha Dio o ha un altro Dio. Diventa il Salvatore, colui che accoglie, colui che ama, indistintamente. Per questo io l'ho sempre chiamata la festa dei popoli, perché tutti i popoli diventano membri di diritto del regno di Dio. Il regno di Dio è più largo del regno di Israele ed è anche più largo della nostra Chiesa Cattolica. Il regno di Dio va molto oltre la Chiesa Cattolica, va molto oltre le chiese cristiane, va molto oltre le religioni monoteistiche e abbraccia ogni creatura che si muove sul globo. E passiamo all'incenso. L'incenso era il segno della sacerdotalità. Solo il sacerdote utilizzava l'incenso e solo al sacerdote era riconosciuto il diritto di essere incensato. Questo affonda le radici in una religiosità giudaica dove si credeva che fra il singolo uomo e Dio ci volesse un intermediario. C'era sempre bisogno di qualcuno che parlasse di noi a Dio o parlasse di Dio a noi. Questa è la filosofia ebraica. Il sacerdote ebraico è un mediatore fra il mondo del divino, che è inaccessibile da parte degli uomini, e il mondo degli umani. Però qui ci sono dei pagani che portano l'incenso a Gesù. E questo è segno di un sacerdozio molto diverso, molto diverso. Oggi il sacerdozio non è una mediazione necessaria tra Dio e gli uomini, ma oggi il sacerdozio è un servizio agli uomini per annunciare Dio. Un servizio che va portato avanti non soltanto con le pecorelle che sono già in chiesa, ma va portato avanti coi popoli tutti, anche questi lontani. Il sacerdozio non è più appannaggio di alcuni. Sapete che tutti voi, se siete battezzati, come penso, siete sacerdoti, re e profeti, ma anche sacerdoti. Il sacerdozio oggi è quello di un popolo sacerdotale. Tutti noi siamo diventati intermediari di noi stessi con Dio. Non abbiamo bisogno di qualcuno che faccia la spola tra Dio e noi, ma siamo chiamati ad un contatto personale, diretto con Gesù. Diretto. E il sacerdote oggi non è quello che se la tira per farci da mediatore. Il sacerdote oggi è uno che è al servizio del popolo di Dio. Al servizio del popolo di Dio. Per aiutarlo a camminare sulle vie di Gesù. Con l'esempio, con la catechesi, con la vita. L'esempio della vita. Guardate, allora, lo dico per me prima di tutto. Paolo VI aveva una frase bellissima quando commentava questo passaggio dell'incenso. Paolo VI ha detto una volta: questo mondo non ha bisogno di maestri, quelli che fanno la predichetta come me. Questo mondo ha bisogno di testimoni, testimoni, con la vita. Oggi il sacerdote è chi con la sua vita donata agli altri ci rende presente qui e ora la città celeste, il paradiso, il mondo come Dio lo vuole. E veniamo al terzo dono. Il dono della mirra. Il dono della mirra è stato il più travisato. Anche alcuni padri della Chiesa qui hanno preso una cantonata sul dono della mirra. Altri padri della Chiesa li hanno corretti successivamente. Tommaso d'Aquino poi ha, diciamo così, offerto la lettura per me più convincente. Perché il dono della mirra è sempre stato letto, e purtroppo ancora oggi viene molto letto, come qualche cosa che richiama alla morte. La mirra è sempre stata questo aroma che si utilizzava per imbalsamare i corpi. Allora molti commentatori, anche molti padri della Chiesa, Ireneo per dirne uno, hanno scritto dicendo: la mirra è l'anticipazione già qui nella culla della morte di Gesù. È la prefigurazione plastica della sua passione, morte, e quindi un elemento lugubre, di lutto, già presente alla nascita. A me sembra invece molto più interessante l'opinione di San Tommaso. San Tommaso parla due volte di questo elemento. Ne parla nel Dente et Essentia, che è un piccolo opuscolo che lui aveva scritto per Carità Cristiana. Aveva degli amici che capivano poco la teologia e lui ha scritto questo libretto bellissimo, leggibile veramente da chiunque, semplice, si chiama Dente et Essentia, dove fa un primo accenno a questo, poi approfondisce molto più ampiamente nella Summa, naturalmente, nella Summa teologica. Ebbene, Tommaso dice che la mirra non è un elemento di morte. La morte, nell'ambito cristiano, ha uno spazio brevissimo, subito c'è del passo alla vita. La morte subito c'è del passo alla vita. Anche la morte di Gesù subito c'è del passo alla vita. Anzi, noi crediamo che fra il momento della morte sulla croce e il momento della risurrezione, Gesù era talmente vivo che noi crediamo che sia sceso agli inferi a portare lì la sua stessa salvezza. Gesù è stato molto attivo nel momento della morte. Quindi la morte è comunque una morte operosa. Leggevamo la settimana scorsa: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Questa è la promessa di Gesù. Chiunque vive e crede in me non morirà mai. Non c'è la morte, chi la subisce non la vede. La vedono gli altri. Chi la subisce non la vede. Si apre un'altra vita. Allora Tommaso scrive che la mirra non ha a che fare col lutto, ma ha a che fare con l'amore. E il suo fondamento biblico e non sociologico, come quello della mirra, è molto chiaro e si riferisce al Cantico dei Cantici, uno dei libri più belli dell'Antico Testamento. Chissà se un giorno potremmo approfondire insieme. Il Cantico dei Cantici utilizza 7 volte, in un libro che è brevissimo, il termine mirra. E sapete che cos'è la mirra? La mirra è il profumo che l'amata si mette per accogliere il suo amato, per attrarlo, per sedurlo, per farlo suo. È bellissimo questo. La mirra non è un elemento di morte, la mirra è un elemento di vita talmente piena che è una vita d'amore. È il profumo degli innamorati. E allora cosa vuol dire che i pagani e Dio si scambiano la mirra? Vuol dire che anche qui si sovverte tutto il credo ebraico che era presente fino a quel momento. Fino a quel momento si diceva che c'era uno sposalizio tra Dio e gli uomini, ovviamente non tutti gli uomini, quelli appartenenti alla casa di Israele. Gli uomini ebrei erano sposi di Dio, c'era una sorta di matrimonio tra ogni uomo e il suo creatore. Però era un matrimonio riservato all'etnia di Israele. Oggi invece il profumo della sposa, il profumo del diventare una cosa sola, questa è la verità del matrimonio. Sapete, no? Il matrimonio è diventare una cosa sola. Ed ecco che non solo Dio diventa una cosa sola con gli uomini di Israele, ma diventa una cosa sola, si fonde, condivide la sua stessa vita con qualunque creatura che venga a contatto con lui, come questi magi. Noi non sappiamo se erano tre, noi non sappiamo se erano re, tutte queste cose sono frutto di immaginazione che c'è stata nei secoli, il testo non lo dice, il testo parla di alcuni magi, poi siccome i doni portati sono tre, si è ipotizzato che i magi fossero tre, poi siccome c'era pieno di re, era re Gesù, e allora sono stati re anche questi, insomma era un incontro fra nobili uomini. Ma questo noi non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che con questo dono della mirra, l'amore di Dio, la sponsalità di Dio, il matrimonio di Dio con ogni creatura, la visione d'amore, l'innamoramento di Dio verso ogni creatura non riguarda più soltanto gli ebrei e non riguarda neanche soltanto i cristiani, sapete. Ma riguarda ogni individuo, ogni persona che abita questa terra. Questa è la verità della mirra. La mirra non è un messaggio di morte, ma è un messaggio che comunica vita, perché quello che viene da Dio sempre comunica vita. E l'ultimo versetto è quello che chiude la pericope, come dicono quelli colti, chiude il brano. E lo chiude in un modo sconcertante. Vedete, per la prima volta il potere, supposto che questi fossero re, non è solidale col potere cattivo di Erode. Erode aveva chiesto ai magi, ripassate da me, avvertitemi, voglio andare ad adorare. In realtà sarebbe andato a uccidere. E i nostri magi, per un'altra strada, fece un ritorno al loro paese. Questi magi non hanno aderito alla fede di Gesù Cristo, sono tornati al loro paese, noi non sappiamo se sono diventati cristiani. Forse è stato l'unico incontro che hanno fatto con Gesù Cristo. Saranno tornati forse a fare i cartomanti, chi lo sa. Tornano al loro paese, ma la cosa importante è un'altra, secondo me. Hanno cambiato il cuore. Loro sono partiti su richiesta di Erode per andare a informarlo. E una volta che hanno visto Dio, decidono che è meglio non farlo. Hanno cambiato idea. La cosa più bella, guardate, la vera conversione al Dio di Gesù è una conversione che spesso ci impone di cambiare idea. I magi cambiano idea. Non obbediscono al potere, probabilmente sarebbero stati ricompensati in qualche modo da Erode. No. Loro per un'altra strada evitano. Perché sapete perché evitano? Perché più che i soldi della ricompensa di Erode, hanno trovato il vero tesoro della loro vita, che è questo, quel bambino, quello che li ha resi degni, loro che pensavano forse di essere degni, ha fatto comprendere loro di essere accolti, così come erano. Questo è stato sufficiente, questo ha colmato il loro cuore. Si sono liberati. Oro, incenso, mirra, hanno lasciato a Gesù, perché hanno trovato Lui. Chi trova veramente Gesù è capace di questo. È capace di rinunciare al potere, al fasto, alla carriera, per mettersi a servire, a servizio. Prostrarsi davanti a un bambino vuol dire mettersi a servizio di chi è più fragile. Questo sono i cristiani. Persone che si mettono a servizio di chi è più fragile. Il messaggio del Natale è questo. Siamo tutti chiamati a diventare luce, stella, che riempie di gioia per le persone che abbiamo vicino, chiunque esse siano, comunque vivano, comunque stiamo al mondo, dobbiamo essere gioia, far vedere loro questo volto bellissimo, tenero, di un Dio bambino che nessuno respinge. Bene. Adesso c'è spazio, penso, sì, no, poco spazio, per qualche eventuale intervento o domanda.
C'è la voce stentoria. Bella l'interpretazione tua della mirra.
È di San Tommaso d'Aquino.
No. Allora, è bella perché io conoscevo un altro che è forte di Ireneo, che parlava della morte, ma non come morte, quanto la mirra era il simbolo dell'immortalità, perché era usato per l'immassimazione, per cui è il simbolo di immortalità. Quindi stava a significare l'oro, la regalità, l'incenso, la sacerdotalità e l'immortalità rappresentava la mirra.
Sì, diciamo che un unguento.
Sembra che fosse.
Un unguento con cui si imbatta.
Chi ha visto mai la mirra? Qualcuno ha visto la mirra? Io sì, io sono nato in un paese arabo.
Anche io l'ho vista in Terra Santa.
È un po' come la Vatellina.
Sì, certo. Diciamo, era un unguento che serviva per conservare i cadaveri.
Esatto.
Quindi era un'immortalità un po' statica.
Egiziani lo usavano.
L'immortalità di un cadavere, sì.
Vabbè, era un'immagine.
Sì, era un'immagine. Però
pensi che fosse Ireneo che l'abbia detto.
Sì. Ma dicevo, si sono sprecati fiumi di inchiostro su questo. A me quella che piace di più è quella di San Tommaso. Però ci sono
non mi ricordavo più, proprio un po' da studiare.
Altri?
Franco?
Ah,
non ho capito, penso,
allora
adesso.
Allora non è troppo forte.
Altri?
Forse sarebbe opportuno ritornare sul Cantico dei Cantici, perché io a me piace come libro, però non sapevo le sfumature, le possibilità di interpretazione.
Il Cantico dei Cantici è bellissimo per alcuni motivi. Intanto è bellissimo perché è un testo della Bibbia e dell'Antico Testamento dove c'è un erotismo fra le righe assoluto. Leggetelo stasera, è un libro erotico, il Cantico dei Cantici, e non si può che leggere così. Se uno nega l'erotismo del Cantico dei Cantici, non capisce il Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici è un rapporto d'amore fisico e anche mentale tra due persone. Quindi è bellissimo pensare che tutti gli ambiti della nostra vita, compresa la sessualità, sono abitati dalla parola di Dio. Dio non ha paura di parlare della sessualità, perché non è una cosa sporca. Un mio amico vescovo, purtroppo morto qualche tempo fa, che si chiamava Alberto Ablondi, ha intitolato un suo libro Il sesso è bellissimo, e se lo dice un vescovo lo posso dire anch'io. In più è molto bello il Cantico dei Cantici, perché c'è un solo momento in cui in tutto questo libro erotico si parla, c'è il nome di Dio, un solo momento. Una sola volta è menzionato Dio, anzi è menzionato un pezzetto del nome di Dio, Yah, perché il tetragramma sì. No? Non è completo, quindi non è neanche detto tutto. Però consideriamo che sia detto Dio. Il nome di Dio c'è una sola volta dove si dice la fiamma di Yah, la fiamma di Yah, l'amore fra persone, l'amore fra una coppia, l'amore amicale, l'amore parentale, l'amore umano è un amore che può vibrare della stessa dignità dell'amore di Dio. Può essere animato dalla stessa vitalità della fiamma di Yah, della fiamma di Dio. E questo è bellissimo. Allora, perché non approfondire il Cantico dei Cantici? Potremmo farlo un giorno, certo. Quando volete.
In primavera.
Qualcun altro? Beh, io ti ringrazio per questa, per questo percorso che abbiamo fatto insieme. È bello sentire tante voci, quindi non bisogna mai fermarsi a una lettura. Io posso condividere con voi quello che nella preghiera, nella meditazione posso apprendere dal testo, ma è sempre bello andare oltre. Chi volesse approfondire queste tematiche sul Natale, c'è un libro bellissimo che ha scritto un mio amico, che si intitola Dov'è colui che è nato? Dov'è colui che è nato? È un libro che ha scritto Paolo Kutas, che è un autore, un prete valdostano, e può essere un'utile guida per arrivare bene al Natale. Dov'è colui che è nato? San Paolo Edizioni. Visioni molto diverse da quelle che io ho detto qui, ma è interessante, dicevo, sentire tante campane. Perché la verità non è in tasca a nessuno, ma tutti possiamo dare il nostro piccolo contributo per costruirla e per vederla nella sua antichezza.
Giusto, molto giusto.
Ciao a tutti, buon Natale.
Grazie tanto.